Ti ringraziamo e ti benediciamo e ti lodiamo, oh Padre. Tu sei continuamente con noi, vegli col tuo amore perché il nostro cammino sia sempre più un itinerario filiale. Tu ci vuoi figli. Ti lodiamo, ti benediciamo perché non solo ci hai mandato Gesù, ma continui a inviarcelo ogni giorno. E non permetti che questa parola di vita, che è il verbo del Padre, il tuo verbo, sia inefficace. Signore Gesù, ti benediciamo e ti lodiamo soprattutto perché tu ci porti continuamente alla fiducia, alla speranza. Ci inviti ad andare oltre le nostre tentazioni, le nostre paure, le nostre ansietà. Ti vogliamo chiedere di rafforzare la nostra fede e di renderci sempre più disponibili alla tua parola evangelica per lasciarci trasformare da lei. Spirito Santo, tu che sei fuoco inestinguibile, che ardi e risplendi nel buio, nelle nostre incertezze, ti chiediamo di venire a portarci la tua forza, il tuo calore, la tua energia, per farci persone nuove, per farci figli. O Maria, tu che sei la vela docile al vento dello Spirito, insegnaci la docilità e l'abbandono, perché diventiamo veramente così come il Padre ci ha pensato. Amen. Riprendiamo il nostro itinerario, siamo al versetto 34 e ci porteremo fino alla fine di questo capitolo 21 e poi col capitolo 22 cominciamo a entrare nella festa di Pasqua, preparazione della cena pasquale e poi la celebrazione della Pasqua, quindi abbiamo tutto il capitolo 22 e poi l'arresto di Gesù e poi man mano vedete che ci avviamo verso la fine del Vangelo di Luca. Intanto vediamo la conclusione. La conclusione, come possiamo vivere l'attesa presente? Siamo ancora lì, siamo ancora a domandarci cosa dobbiamo fare allora. Ed è interessante che Gesù comincia così: state attenti a voi stessi. Ecco la prima istruzione. Che cosa vuol dire state attenti a voi stessi? Il greco è prosekete e autois, a voi stessi. Vuol dire essere, come dire, consapevoli, non lasciarti sorprendere dal sonno, dallo scoraggiamento. Ci sono tanti modi per perdere l'attenzione. Essere attenti vuol dire tendere a, e una persona che tende a è una persona sveglia, una persona che non si lascia ingannare, che non si lascia sorprendere né dal nemico, né dalle apparenze, né dalle paure. Quindi state attenti a voi stessi. Quindi è un invito al discernimento, un invito ad essere delle persone consapevoli, diventare consapevoli. Vengono in mente un po' gli imperativi di Bernard Lonergan, grande filosofo, grande pedagogista, teologo. Sii attento, diceva ai suoi discepoli, che sono quattro imperativi fondamentali, che valgono per un credente e per non credente. Sii attento, sii intelligente. Essere intelligente vuol dire leggere le cose da di dentro, attento vuol dire sveglio, intelligente. Sii consapevole, terza cosa, quindi capace di discutere le cose, non lasciarti infinocchiare, e l'ultimo è sii pronto a giocarti per il vero e per il giusto quando l'hai conosciuto. Quindi a giocarti fino in fondo, a dare la vita anche per il bene e per il giusto che tu hai conosciuto. E questo, guardate, che vale per tutti, vuol dire che quando tu sei onesto, profondamente, intellettualmente, puoi essere anche ateo, puoi essere anche lontano dalla verità, ma alla fine la troverai, perché sei aperto, perché sei capace di lasciarti mettere in discussione, sei una persona pensante. Ricordate che i profeti non si sono mai scagliati contro l'ateismo, perché siamo tutti un po' atei. Noi passiamo dalla fede all'ateismo, dall'ateismo alla fede, ce l'abbiamo dentro l'ateismo. Siamo atei perché ci crediamo o non ci crediamo, viviamo un po' questa dimensione. I profeti non si sono mai scagliati contro l'ateismo, ma contro l'idolatria. L'idolatria è un'altra cosa, l'idolatria vuol dire scelgo un altro Dio, magari me stesso, e quindi, oppure contro l'agnosticismo, contro l'indifferenza, questo sì, i profeti sono scagliati contro questo, ma mai contro l'ateismo. Perché l'ateo è una persona pensante, e se è una persona pensante prima o poi arriverà la verità, perlomeno ha dentro dei semi di incertezza e di dubbio, come ce l'ha il credente. Il credente è pieno di dubbi, guai se un credente non avesse dubbi, sarebbe un fondamentalista, sarebbe un talebano. Questi appunto perché credono di non avere dubbi sono folli, sono pazzi. Quelli quando si dice ma questo è fanatico, ora che bella una bella parola, fanatico, i fanaticoi chi erano? Erano coloro che frequentavano il fanum, cioè il tempio. Fanum in latino, sono il tempio. Allora erano coloro che giravano intorno al tempio e che frequentavano il tempio, e allora questi mi dicono oh, sono i devoti degli dèi. Purtroppo il significato si è spostato, da coloro che erano devoti è diventato coloro che sono un po' folli, quelli che non hanno dubbi, quelli che vivono nella certezza assoluta. Perfino Santa Teresina addirittura nell'ultima malattia aveva un sacco di dubbi. Ricordate nel manoscritto C quando dice la madre le chiede di scrivere ciò che sta vivendo, ultimi mesi di malattia, sta morendo, e lei dice madre se voi sapeste che cosa sto vivendo, io temo che se scrivo tutto quello che sto vivendo lei si scandalizzerebbe, perché io sono seduta alla tavola degli peccatori, mi sento proiettata nell'inferno, mi sento dannata, sento che Dio è lontano da me, mi sento nella disperazione, e poi aggiunge ma non è quello che sento che conta, è quello che voglio, e io voglio credere, perché la fede non è un sentire ma è un volere, è un'altra cosa. Quindi è lì che dobbiamo andare, cioè si può vivere immersi nel dubbio, nell'incertezza, nella notte, pensate a San Giovanni della Croce, ma si può avere una fede incrollabile, perché la fede non è quel che sento ma quello che voglio, io voglio credere, malgrado tutto voglio credere, vado avanti. Ecco, e ora capite che se c'è uno che è agli estremi dell'ateismo è proprio Santa Teresina, eppure santa, dottore della Chiesa, oh mamma mia, dottore, allora siamo in buona una barca, siamo in buona compagnia, no? La nostra barca. Bene, allora Gesù dice, state attenti a voi stessi, che cosa bisogna fare? Prima cosa che Gesù dice, prima cosa, i vostri cuori non si appesantiscano. Come si fa ad appesantire il cuore? Cioè vuol dire avere una vita trasfrascinata. Io penso che l'idea è quando uno non manca di niente ma non ha più nessun interesse. Persone spente, no? Essere vivi ma soltanto perché biologicamente. Che è un po' una delle condizioni abbastanza diffuse nella nostra società, no? Ragazzi che non sanno più cosa fare e quindi vanno in giro ad incendiare cassonetti, che vanno in giro ad allagare la scuola perché almeno ci divertiamo un po', insomma, il giorno dopo c'è qualcosa di diverso, perché andare a scuola così è così monotono, una scuola che è sempre uguale ogni giorno, facciamo una scuola allagata, il giorno dopo ci sarà qualche novità. Capite che, ma non solo ragazzi, tutti, la nostra società, l'emblema della nostra società, diceva il Cardinal Biffi quando era ancora vescovo di Bologna, sazi e disperati. Ecco il nostro rischio, essere sazi, non ti manca nulla, disperati. La felicità, se la felicità fosse il non mancare di nulla, essere sani, essere ben pasciuti, la vacca valdostana sarebbe l'emblema della felicità. È sana, ben pasciuta, aria buona. No, ma guardate che non basta questo, occorre qualcosa di più. Se non hai il senso della vita, è finita. Allora Gesù dice, attenzione, c'è questo rischio che il tuo cuore si appesantisca. E Gesù ci spiega anche quali sono gli appesantimenti che ci sono nel cuore. Cuore vuol dire le tue scelte di vita, il tuo slancio. Potremmo tradurlo con una frase un po' a effetto, che mi pare di Alessandro Pronzato, che il sale non diventi zucchero, no? Questo addolcimento, questo buonismo diffuso, no? No, attenzione, quali sono le dissipazioni, quali sono le cose che appesantiscano? Prima cosa parla di dissipazioni. Cos'è la dissipazione? Kraipale, dice il greco, la dissipazione, kraipale, che vuol dire in sé avere, cioè in non essere mai lì nelle cose che stai facendo, una vita atomizzata, correre di qui, far di là, il muoversi continuamente, e questo è un modo per appesantire il cuore, perché non ti fermi mai a pensare. Quindi è un agitarsi continuo, io direi vivere nel cestello della lavatrice col pulsante schiacciato sulla centrifuga. Allora, hai fatto molti giri, ma in realtà sei rimasto fermo. È il senso di fare molte cose, ma in realtà stai girando intorno a un perno. La grande illusione, eh? Allora, siccome ho bisogno di sentirmi vivo, entro nel cestello della lavatrice, che può essere il lavoro, le cose, poi lo sport, poi la palestra, e poi quello, e poi la cena al ristorante con gli amici, se no che figura ci faccio, e poi vado a fare la seduta dal massaggiatore, dalla massaggiatrice, perché se no se non mi tirano le rughe cosa faccio, e poi devo fare, capite, questo correre, perché alla fine, e poi c'è gente che per sentirsi sana deve stancarsi correndo nel parco di Monza 3 ore al giorno, magari presto alla mattina, perché mi devo sentire sana, ma cosa ti serve essere sana se sei poi morta, alla fine non ce la fai più? Perché gli altri così mi vedono sempre agile, magra, eccetera. Gli scheletri sono più magri di tutti, sono già morti. Ecco, capite? L'agitazione, quindi questo senso di dissipazione, questo perdersi in mille cose, no? Per cui non hai una sorgente che ti dà acqua, perché questa si disperde nel terreno in mille rivoli. Appunto il cardinal Martini la chiamava l'atomizzazione della vita, una vita frattumata, fatta a pezzettini, per cui non hai unità di vita. La Bibbia parla di due termini, Salem e Tamim, che vuol dire essere integri come persona e integri nell'osservare la legge, cioè questa unitarietà, una vita unificata, no? Quando spiego quelli del discernimento alle leggi della vita, c'è una delle leggi della vita che io spiego, che vuol dire ricordati che sei unificato. Ah, ma no, un conto è la fede, un conto è la vita, un conto è il lavoro, un conto è lo spirito, un conto è il cuore. No, sei unificato. Se continui a frammentarti, non sai più chi sei. Perdi la tua identità, sarai frustrato, non sai più chi sei. Sei quello che pensano gli altri. Per cui non devo mai deludere nessuno. Per cui uno, nessuno, 100.000, Pirandello, no? E allora, questa cosa, quindi state dissipazioni. Seconda cosa che appesantisce il cuore, le ubriachezze. Cos'è l'ubriachezza? L'ubriachezza, l'ubriacatura è quello che ti impedisce, è in fondo anestetizzare il presente perché è sorgente di sofferenza. Siccome il presente è sorgente di sofferenza, mi sbronzo così non penso, perché se penso, ricordate l'ubriacone del... Ma ci si può sbronzare di lavoro, eh? Ci si può sbronzare di correre di qui, di correre di là, ci si può sbronzare di hobby, o i miei hobby, se non so più su me stesso, capite? Ci si può sbronzare in tante maniere, cioè in fondo è un anestetizzare la vita. Se mi fermo sono perduto perché rischio di pensare. Ecco allora, questo è anestetizzare la vita, l'ubriacatura. Ricordate il Piccolo Principe, no? Il pianeta dell'ubriacone. Chi sei? Che fai? Bevo. Perché bevi? Per dimenticare. Per dimenticare che? Che ho vergogna. Vergogna di che? Vergogna di bere, capite? Bevo per dimenticare che ho vergogna di bere. E avanti. Per cui questo anestetizzare il presente, per cui mi rifugio nei sogni oppure nei rimpianti. Questo è il modo per anestetizzare il presente. Non vivo l'oggi, ma sogno quello che sarà, quindi progetto. Quindi pompo aria, né? Poi basta lo spillo, puff. Oppure continuo a sognare qualche passato che non tornerà più, quel principe azzurro che ho perso, poi oppure quelle occasioni che se sapevo, capite? Per cui si vive continuamente in questa sballottati dalle cose. Terza cosa, gli affanni della vita, ancora peggio qui. Merimnais bioticais, non viene affanni vitali, paradossale, perché c'è dentro, è interessante la parola merimna, tanto merimnai è plurale, come in latino cure curarum, è un plurale a tantum che ha fatto il latino, cioè i singolari a tantum e plurali a tantum, cioè esistono delle parole solo al plurale, non esiste il singolare. Perché gli affanni solo plurale? Perché di solito vengono sempre insieme, le disgrazie non vengono mai sole. Uno non ha un affanno solo, se uno ha un affanno ne ha almeno 10.000, è normale avere 10.000 affanni, oppure non ne hai, perché gli affanni sono un po' come i corvi, vanno sempre in gruppo, arrivano sempre insieme, 3, 4, 5, eccetera. E così anche i latini avevano capito che anche lì gli affanni cure curarono anche lì. E interessante la parola merimnai, la radice mro in greco. Quante parole vengono fuori? Intanto abbiamo una parola interessante per noi, una radice latina e italiana. Mr, cosa vi ricorda? La morte. Affanno porta alla morte. La stessa radice, vedete? Merimnai. Ma poi, notate bene, da dove viene l'affanno? Merimnai, cioè mer, sapete, in greco? Meros vuol dire eredità. Da dove arrivano gli affanni? Quando uno sta morendo, c'è l'eredità. C'è da spartire, cosa facciamo? Ecco. Meros, merimnai, eredità, affanni, morte, ma c'è ancora di più, c'è moros, che vuol dire pazzo, pazzia, cioè l'affanno ti porta alla pazzia, quindi diventi pazzo, ti porta alla morte, e questo è il possedere, l'affanno è ho paura di perdere qualcosa. Paura di perdere tempo, paura di perdere il denaro, paura di perdere la bellezza, paura di perdere la vita, paura di creare affanno. E quindi follia. Chi è il folle? È colui che vive in una dimensione sua, il pazzo. Vedete che interessante questo insieme di derivazioni, da una stessa radice vengono fuori tutte queste cose qui. È significativo. Vuol dire che alla fine, quando noi siamo persone affannate, l'esito è la morte. Ma la morte è dentro, prima che quella fuori, non è la morte fisica, capite? La morte fisica è l'ultimo atto di tutta una disgregazione che è già avvenuta prima. Non abbiate paura di quelli che vi tolgono la vita, dice Gesù, ma temete piuttosto coloro che vi tolgono la psica. Psiche, che cos'è? È la voglia di vivere, cioè non devi aver paura di chi ti uccide, perché ti uccide, vabbè, ti va fuori, finita, ma se ti tolgono la voglia di vivere, diventi uno zombie, diventi un attore con tanto di maschera che recita, diventi una marionetta. Quindi non avere paura di chi ti fa del male fisicamente, ma sì, il male poi si supera anche se ti uccidono, ma chi ti toglie la voglia di vivere, questo sì, se ti tolgono la voglia di vivere sei finito. E il nostro mondo è specializzato in questo, capite? Ti addormenta, ti fa diventare debole, fiacco, ti infiacchisce, alla fine non riesci più a reagire. Guardate di fronte alla televisione spettacoli che rivoltanti, che sono disgustosi, si subisce tutto, no, così, passività assoluta. Se entra il primo, capite, basta fare un buco nella rete, no? Prima passa le faine, poi dopo passa la donnola, poi passa la volpe, poi passa il lupo, alla fine ci passa anche l'orso, poi cioè nella rete, la rete si allarga sempre. Alla fine ti danno tutto e nessuno protesta più, nessuno ha il coraggio di spegnere e di dire basta, non ce la facciamo più con questa spazzatura, dove c'è il grande bordello, il grande l'isola dei piagnoni, cioè tutte queste cose qui. Allora capite, alla fine queste cose qui ti rendono, ti rincretiniscono, cioè, ma sì, tutto diventa spettacolo, la vita che, gente che va a litigare in pubblico davanti alle telecamere, perché comunque almeno ho la sensazione di esistere, no? Marito e moglie, fidanzati che litigano in pubblico perché perlomeno amori che devono nascere alla luce delle telecamere o... Siamo alla follia, uno dice, ma che mondo è? Io mi immagino, uno che venisse da un altro mondo e non conosce la terra, arriva e dice, ma questi sono tutti matti. Immaginate di venire, Penso anche soltanto a mio nonno, che è morto nel 66, mi pare, 65-66, l'ultimo dei miei nonni. Se arrivasse adesso, non riconoscerebbe più. Dice, ma si è diventati tutti scemi questi qui, Mio nonno è nato nell'800, è morto, aveva quasi 90 anni, quindi posso morire. Ora, però no, cioè, capite che 100 anni di fronte all'età del mondo è niente. Ecco, dipende da noi, capite? Come cristiani Gesù dice, sta attento allora, sta attento, perché quando il tuo animo, il tuo cuore si appesantisce, sei spacciato, sei finito. Il gioco è fatto, ti portano dove vogliono. Fai delle cose che tu non avresti mai pensato di fare, accetti delle cose che mai avresti accettato, perché tanto fanno tutti così. Pensate quando è passato il divorzio, grande scandalo, cattolici che si mobilizzano, poi è passato anche l'aborto, sempre col famoso minor male, no? Ma tra poco passerà anche l'eutanasia, è già passata in qualche maniera, più o meno, ma non si chiama eutanasia per carità, chiamiamolo protocollo, è più pulito protocollo, bello, è morta, è stato rispettato il protocollo. Spero che non lo facciano per me questo protocollo, però capite, alla faccia del protocollo. Hitler già rispettava sempre il protocollo, non c'è niente di diverso. Però capite dove ci portano pian piano, no? Quando noi non siamo vigilanti, quando non siamo attenti, quando non siamo capaci di contestare e di dire ma attenzione, cosa sta succedendo qui, dove ci porteranno? Perché poi alla fine la mentalità pian piano entra, no? Parli ai bambini dei sette sacramenti, allora battesimo, cresimo, arrivi, sesto ordine, settimo matrimonio, poi il bambino alza la mano e dice, e il divorzio? Ah, guarda che questo non è un sacramento, ma... Però capite che ormai è entrata, è normale, perché è così. E allora la mia mamma, che ne ha già due sulle spalle, ha due sacramenti in più, capite? Quando ero a Sesto San Giovanni mi ricordo che una volta ero sbalordito, allora era ancora... Non era come adesso che una famiglia su tre, due famiglie su tre sono sfasciate, ma allora in Valle d'Aosta succede così. Finora in Valle d'Aosta ha tre primati, il reddito pro capite più alto, il più alto tasso di suicidi giovanili e il più alto tasso di matrimoni sfasciati. Vanno insieme queste tre cose. Allora, cioè per dire che alla fine... io ero a Sesto San Giovanni, vi ricordo, viene a confessarsi una bambina e dice non sono stata a messa la prima comunione. Io dico perché non sei andata a messa? Sai, domenica ero a pranzo col fidanzato di mia mamma. Allora mi stupiva la cosa, perché il fidanzato di mia mamma, sono stato lì a approfondire, mamma mia, che mondo, dove andremo a finire? eravamo soltanto nel 79, capito? Adesso siamo nel 2009. Adesso nessuno più stupisce che una bambina vada a cena col fidanzato di sua mamma. Bene, comunque, vedete come adagio, no? Ci si addormenta poco a poco. L'asfissia è una cosa che arriva per la mancanza di ossigeno, ma non di colpo. Uno non muore di colpo. Si addormenta, prima si addormenta e poi passa dal sonno alla morte. Ecco che Gesù dice, attenti, che se i vostri cuori si appesantiscono, e quindi le dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita, quel giorno vi piombi addosso all'improvviso, cioè, attento. Come un laccio, cioè una trappola, infatti esso si abbatterà su tutti coloro che abitano sulla faccia della terra. E ancora un altro rimedio, e qui la traduzione è vegliate in ogni momento pregando. Vegliate. Ora, nel Nuovo Testamento, soprattutto Gesù usa due verbi per dire vegliare. Il verbo più comune è quello usato anche nel Getsemani. Gesù dice gregoreite, dove il verbo gregoreo vuol dire proprio, è il verbo della sentinella. Gregorio vuol dire la sentinella, una persona che si chiama Gregorio fa la sentinella, una persona che veglia, che sveglia, che sta sulle mura, deve star sveglia. Ma questo, vabbè, interessante, Gesù usa un altro verbo qui, che è diverso, che secondo me è più legato a quello che dicevamo prima, non lasciarti addormentare, non lasciarti fregare, ed è il verbo agrypneite. Che verbo, che cosa vuol dire? Letteralmente agrypneite, c'è dentro la parola hypnos, che vuol dire sonno. Agrypneites, c'è dentro la radice del campo, ager agri in latino, anche poi qualcosa in greco, che vuol dire, che cos'è l'agrypneo, colui che è, immaginate, il pastore che si trova nel campo, San Luca lo usa per i pastori, che vegliavano il loro gregge, anche lì usato il verbo agrypneo, cioè cosa fanno i pastori quando c'è il gregge in mezzo al prato e devono dormire lì? Dormono con un occhio solo, cioè è il vegliare del pastore, perché arriva il lupo, e il lupo non ha il campanello al collo che ti sveglia, il lupo arriva, trac, ti mangia le pecore, non te ne accorgi se dormi. Allora dormi con un occhio solo, dice Gesù, sta attento, non lasciarti fregare, cioè stai, non so come si direbbe meglio, dormire con un occhio solo, cioè stai allerta, ecco, ma... è quel dormire ma non dormire, è quel dormire con un sonno soft che tac ti svegli subito, perché percepisci anche il frullo d'ali di un uccello che passa. Ecco, in questo senso Gesù sta dicendo non lasciarti fregare, c'è il lupo, quindi l'idea è di un lupo che sta venendo a mangiarti perché tu sei una pecorella, e se non stai con l'occhio aperto questo ti frega, ma non è che ti mangia di colpo, ti mangia poco a poco, ti trovi finito e non sai più come sono capitato qui, perché questo modo soft è un modo di farti scendere un gradino per volta, poi ti trovi nel pozzo e dici ma come sono arrivato qui? Un gradino per volta, non di colpo. Quindi in ogni momento, quindi stai sveglio in ogni momento e poi pregando, non è un vegliare semplicemente basta, stai sveglio facendo le parole crociate, no? Ma io faccio fatica a dormire, quindi sto sempre lì un po' sveglio con le parole crociate di fianco. No, stai sveglio pregando. Quindi è questo agrypneite, ma poi aggiunge pregando in ogni momento. Questo continuo pregare è la preghiera continua in ogni momento che ti permette di essere sveglio. Perché? Perché la preghiera cos'è? La preghiera è mettersi in ascolto di Dio. Se tu sei sempre in ascolto di Dio, difficilmente ascolterai poi il nemico. Se tu hai l'orecchio, l'udito, abituato a cogliere la presenza di Dio e a sentire la sua voce, difficilmente ti lasci fregare dalle altre voci, dagli altri flauti, dagli altri strumenti musicali, non sono quelli di Dio. Ecco, stai sveglio, ma pregando. Perché? Notate bene, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e Stare dritti è comparire, ma qui più che comparire, stare in piedi è stazenai, stare davanti al figlio dell'uomo, questo stare ritti, cioè, perché in realtà cosa sta facendo il mondo, la società in cui vivi, la situazione in cui ti trovi immerso, cosa sta facendo? Ti sta anestetizzando, ti sta stendendo al tappeto. Allora, quando tu invece sei capace di vegliare pregando, stando sempre davanti al Signore, la preghiera è stare davanti al Signore, questo stare davanti al Signore, allora quando Gesù finalmente si manifesterà, allora potrai stare dritto davanti a Lui, stare in piedi, come un vincitore, non steso. Ti hanno messo KO, ti hanno messo al tappeto. La nostra società è una società che ti mette al tappeto, che ti butta in terra, che ti addormenta, che ti anestetizza, che ti ubriaca. Però, se tu stai nella preghiera vegliando, allora hai la forza per resistere, puoi stare in piedi. Non ti lasci fregare, è la preghiera. Vedete ancora una volta, il binomio, vegliate e pregare per non cadere in tentazione. Quando manca la preghiera, manca tutto, si capisce allora l'insistenza, e dalla preghiera, per esempio la Madonna, Međugorje, in ogni messaggio è sempre pregate. Perché? Ma perché noi non preghiamo mai, perché noi siamo abili, ma io prego poco ma bene. Siamo sempre lì, poco ma bene. E come fai a sapere che è bene? Soprattutto perché è poco. La domanda del discepolo al maestro, si trova nel pellegrino russo, preso dalla filocalia comunque. La domanda del discepolo al maestro, è meglio la quantità o la qualità della preghiera? E il maestro risponde, tu mettici la quantità, la qualità ce la mette lo Spirito Santo. Che noi siamo sempre abili nel tagliare sulla quantità dicendo ma la qualità, ma non è, voglio vedere quando voi andate al ristorante dove questi ristoranti della Nouvelle Cuisine, dove ma che bello questo piatto, un pennacchio di roba rossa di qui che sarà, ma poi c'è quella verde che non si capisce bene se poi c'è un'altra, e poi alla fine poi ti arriva un conto da salasso, però ma era bello, ma poi vieni via con una fame terribile perché tre cosine di qui, due puntine di là, sì, questo è. Ora, lì siamo poco ma buono, io con quello che ho pagato avrei diritto anche al molto ma buono, no? Però ecco, è così, noi siamo sempre abilissimi nel giocare su queste cose, no? Tu mettici la qualità ce la mette lo Spirito Santo. Noi non abbiamo dei mezzi, degli strumenti per dire che la preghiera è buona. Non lo so se voi l'avete, io non ce l'ho il preghierometro da mettere sotto, è una preghiera riuscita, qualche volta dico che è riuscita semplicemente perché mi ha gratificato, e invece è una preghiera arida in cui sono stato lì, non è venuto fuori niente, dico che brutta preghiera, magari è la preghiera che è riuscita di più. Santa Teresina lo diceva, no? Ecco, questo stare nel deserto e rimanerci, stare lì. Silvano del Monte Athos diceva, se Dio ti ha messo nell'inferno, restaci, cioè stai lì dove Lui ti ha messo. Se Dio, non tu, se tu sei andato all'inferno, perché all'inferno ci possiamo andare noi, ma è un'altra cosa, ma se Dio ti ha messo nell'inferno, cioè se ti ha messo in questa situazione in cui ti sembra di essere senza nulla, vuoto, deserto, piatto, eccetera, stai lì, guarda, stacci, non scappare, perché è un inferno fecondo. Porta fuori. E poi si conclude, e così concludo anch'io, durante il giorno insegnava nel tempio, c'è un imperfetto in greco, che vuol dire continuava a insegnare, cioè quello che Gesù sta dicendo adesso non è una cosa che lui ha detto una volta per sempre, va bene, adesso ve l'ho detto, poi basta, no, continuava a ripetere queste cose, quindi continuava a insegnare nel tempio, e la notte usciva, pernottava all'aperto, sul monte detto degli Ulivi. Per spiegare un po' in anticipo come mai vanno a prenderlo, perché Gesù non abitava a Gerusalemme, Gesù abitava a Cafarnao, aveva stabilito la sua casa a Cafarnao, non abitava più neanche a Nazareth, perché a Nazareth sarebbe stato difficile farsi capire da coloro che ti avevano conosciuto in una certa maniera e tu diventi in un'altra. È difficile. Ti senti destabilizzato, per cui perché dice a Cafarno, a casa di Pietro, viveva lì. E di fatto le prime testimonianze, le prime vestigia che noi abbiamo in Terra Santa della presenza di Gesù è proprio lì, la prima chiesa ufficiale, è lì nella casa di Pietro, trasformata successivamente poi in cappella, poi in un'altra cappella bizantina, poi avanti, è ancora un luogo di culto lì, perché lì è il luogo dove Gesù ha vissuto di più, cominciando il suo ministero, ecco, non dove lui è stato a Nazareth, vabbè, certo, la casa di Nazareth, ma la casa dove lui ha fatto il suo ministero, ha scacciato l'indemoniato, ha liberato l'indemoniato lì vicino alla sinagoga, 10 passi, e poi il paralitico che hanno sfondato il tempio, si può capire bene, guardando un po' negli scavi di Cafarno, lì dove Gesù ha vissuto, quindi Gesù a Gerusalemme non era a casa. Per cui approfittava dell'ospitalità di amici, pare che sia il papà di Marco evangelista, che aveva questo potere lì fuori di Gerusalemme, appena fuori di Gerusalemme, e lui andava per lottare con i suoi discepoli in questo potere che era quello del Getsemani, e andava lì. E tutto il popolo, di buon mattino, Orzizen, di buon mattino vuol dire all'alba, presto, andava da lui nel tempio per ascoltarlo. Cioè Gesù esercita un fascino così grande che la gente si alzava al mattino presto per andare da lui, non diceva mai andiamo più tardi perché tanto lui è sempre lì, no, presto, perché non voglio perdere nemmeno una parola, pernottava là, ma appena lui arrivava c'era già la gente che l'aspettava. E in fondo questa finale di questo brano forse ci può dire, ma tu lo stai aspettando, ti alzi di buon mattino, cioè davvero il Signore Gesù è colui per cui tu sei disposto a fare dei sacrifici per ascoltarlo. C'è gente che fa sacrifici perché a lui ha una parola vera da dirti. Quali sono i sacrifici che sei disposto ad affrontare per ascoltare questa parola vera di Gesù? Lo stai cercando? Nessuno può cercare ciò che può trovare ciò che non cerca. Importante cominciare a cercare per trovare. Normalmente uno che va a caccia di farfalle non vede i funghi, e uno che cerca i funghi non vede le farfalle. Dipende cosa stai cercando. Se stai cercando qualcuno che dà senso alla tua vita, troverai Gesù, e allora farai di tutto per trovarlo. Ricordo quando questo ragazzo che è qui da noi ancora da un po' di anni, Silvain, quando è arrivato, lui diceva, quando io non conoscevo Gesù, non conoscevo Dio, però dentro di me avevo fatto una preghiera, ma non so a chi, dicevo, fa che io trovi qualcosa in cui credere e qualcuno me lo faccia credere. E poi ha detto, quando ho trovato te, venuto qui, dice, ho capito che la mia preghiera è stata esaudita. Ecco, qualcosa in cui credere e qualcuno che ce lo faccia credere. Se tu cerchi, trovi. Certo, passi attraverso il deserto, la tribolazione, la fatica, il fastidio, il disagio, però il Signore si fa trovare da quelli che lo cercano, ricordate Isaia 55, si aggiunge anche, cercate il Signore finché lui si fa trovare, allora si tratta di diventare cercatori di Dio, come i magi, sono venuti da lontano, l'hanno trovato, cercatori di Dio, se cerchiamo soddisfazioni, successo, eccetera, troveremo quelle cose, ma troveremo anche il vuoto, troveremo anche le merinnai, di cui vi parlavo prima, queste angosce, affanni, che rischiano di svuotarti la vita, di farti perdere il gusto della vita.